dalle 21 alle 22 su Radio Onda Rossa.
Chiuditi a riccio.
E quindi 87.9, 21 e 14 minuti primi. Come vi dicevo, quest'oggi andiamo a parlare alla trasmissione di Tabula Rasa, trasmissione di libri. Andremo a parlare di viaggi, andremo ad iniziare con una scrittrice che ha appena pubblicato un libro, Isa Grassano, che si intitola In viaggio con le amiche, mollate tutto e partite, non vi resta che fare le valigie. E poi andremo a parlare con Egidia Beretta Arrigoni, in questo libro insomma che recentemente Egidia ha presentato anche a Roma, Il viaggio di Vittorio, un libro che racconta un po' la storia di Vittorio Arrigoni. Quindi 87.9, iniziamo nel presentare a Tabula Rasa questo primo libro. Siamo in collegamento con Isa. Ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera. Allora, Isa Grassano, diciamo che presentiamo questo libro, In viaggio con le amiche, mollate tutto e partite, non vi resta che fare le valigie, della Newton Crompton Editori. Allora, diciamo che sicuramente insomma il periodo gennaio non è propriamente adatto a presentare un libro su viaggio, visto che normalmente insomma non si hanno vacanze eccetera, però abbiamo pensato che invece poteva essere, siccome è proprio anche il mese più stressante in cui uno accumula
il ritorno, cioè, dalle vacanze, ecco, cioè, si sognano altre vacanze.
Brava, perché normalmente per riprendersi dalle vacanze di altre vacanze. Insomma, vabbè, volevo sapere innanzitutto come è nato questo libro, come ti è venuto comunque in mente.
Allora, l'idea nasce, è anche conseguente ad un blog che facciamo con un'altra collega e amica, Lucrezia Argentiero. Il blog si chiama www.amichesiparte.com, quindi volevamo un po' sfruttare questa nostra passione per i viaggi, perché noi abbiamo la fortuna di viaggiare per lavoro, siamo giornalisti di turismo, viaggiamo spesso 3-4 colleghe che siamo anche amiche, quindi viviamo un po' questa esperienza. E poi un po' anche i dati statistici affermano che c'è un po' questo desiderio di partire, questo desiderio di lasciare il quotidiano, quindi anche chi è sentimentalmente appagato oppure ha dei figli, ha voglia però di staccare, di partire un po' per conto suo, per ritrovarsi, per coccolarsi, per volersi bene. Appunto questi c'è stata una ricerca recente che dice che ben 6 donne su 10 aspirano a regalarsi una vacanza con la propria amica del cuore o più di una, e quindi ho pensato, visto che durante i miei viaggi mi è sempre capitato di trovare delle destinazioni dove mi trovavo meglio io come donna, o con delle città dove c'erano delle cose esclusivamente pink, come ostelli molto belli ma solamente a femminile, oppure hotel che hanno dei pacchetti proprio per le donne, dei pacchetti dedicati. Ho detto, perché non mettere insieme una serie di itinerari, quindi in Italia, in Europa e nel resto del mondo, di località rosa, quindi località piacevoli da girare, sicure da girare, perché poi noi donne dobbiamo avere anche bisogno di muoverci tranquillamente, di sentirci libere appunto di girare anche magari a tarda sera. E quindi è venuta un po' in questa idea, ed è In viaggio con le amiche, dove il sottotitolo è appunto un incoraggiamento, soprattutto per quelle donne che sognano di partire ma che non hanno magari il coraggio, o che sono prese dai sensi di colpa di dover lasciare per qualche giorno la famiglia. Quindi quasi un invito a dire ok, andate, perché quando tornate sarete più ricaricate, sarete più pronte ad affrontare poi la vita di tutti i giorni.
E diciamo che mai come partire con l'amica da questo, perché poi la cosa che in realtà mi è piaciuta è non soltanto, insomma, partire con le amiche, cioè partire, certo, con quelle persone che, con cui capisco, appunto ci si stressa di meno, ci si capisce di più, ci si diverte.
Ma infatti, perché con le amiche c'è quella condivisione, quella complicità, quell'armonia che nasce prima del viaggio, quindi nei preparativi, nella ricerca della meta, che cosa ci portiamo, questo lo porti tu, questo lo porto io, quando si fa la valigia, e poi anche lì al momento, cioè stare, non so, ore a girare per un souk, in un mercatino, in un negozio, piuttosto che soffermarsi mezza giornata in un museo, è una cosa che, insomma, si fa solamente con chi ti conosce bene, con chi ha la tua stessa sensibilità, insomma, quindi anche con l'uomo con cui stai da vita non ha la tua stessa sensibilità e il tuo stesso sguardo anche nell'approcciarsi, io dico sempre, ad ammirare un tramonto, a vedere un paesaggio. Cioè, noi donne siamo più sensibili, più particolari, quindi partire con la nostra amica sicuramente ci riempie di più, insomma.
Senti, è scritto,
oppure partire con un'amica che non si conosce.
Ah sì, indubbiamente potrebbe essere interessante. Comunque 166, ecco, luoghi descrivi nel tuo libro, che sono tantissimi, comunque 166 posti dove poter andare, giusto?
Sì, sono oltre 100, poi ovviamente magari di ogni destinazione ce ne sono 3 o 4, perché ho incluso magari più città o più posti vicini, quindi sì, sono un bel po'.
Sì, comunque sicuramente, no, poi ho letto addirittura più di 200, insomma, ce ne sono diversi. Sì. E in ogni, diciamo così, in ogni posto che voi descrivi, che tu descrivi, ci sono anche dei siti di riferimento, ci sono anche dei fantastici disegni che ho visto, che insomma,
sì, è illustrato,
le illustrazioni che rendono
ancora di più.
E ci sono appunto diversi siti, insomma, ogni posto ha, diciamo così, un sito di riferimento dove poter approfondire, poi appunto, visto che ne racconti tanti di posti, ovviamente non è che si possono approfondire tantissimo.
Assolutamente, io ho cercato soprattutto di trasmettere un po' l'emozione, di trasmettere quella che è la linea un po' del posto, così a 360 gradi. Poi è normale che con il sito internet, che è spesso il sito dell'ente del turismo, uno può approfondire, oppure ho messo magari dei siti di riferimento di hotel o di strutture particolari, che così quando uno si muove sa già che magari, non so, se va ad Amsterdam c'è questo nuovo ostello che si chiama Ostelli, appunto proprio perché è dedicato completamente alle donne, che non ha nulla dei vecchi ostelli a cui siamo abituati a pensare, con quelle camerate enormi, queste sono anche camere da due letti, è molto particolare, molto carino, gli uomini entrano solo su invito ma solo nella hall, quindi anche ho cercato di dare anche queste indicazioni in modo tale da non avere più scuse, insomma, da fare la valigia e basta e partire.
Per quanto riguarda la città di Roma, mi ha fatto sorridere perché la consigliavi facendo jogging, è una città, sì, che insomma, che per chi la abita, andare a piedi diventa già difficoltoso, però mi aveva divertito il fatto che, essendo una città come tu dicevi, ci vorrebbe una vita intera per conoscerla, comunque una bella corsa fatta bene con una persona che te la fa scoprire attraverso una corsa. L'ho trovata carina,
in poco tempo di corsa, e poi magari per chi dice vabbè, Roma è una grande città, non so, da sola, ho paura magari a girarla, invece qui è in compagnia di questi, ai tanti giovanotti che insomma ti accompagnano nella corsa, oppure di altre amiche, perché ci sono anche delle istruttrici donne, quindi possono nascere poi anche delle amicizie nuove.
Un'altra cosa che avevo, insomma, così poi sfogliando, come una dama per vivere 50 sfumature di verde in Carinzia, che hai fatto, insomma, diciamo così, la parodia comunque di un libro, cioè, molto venduto.
Vabbè, quello è stato un po' il tormentone delle 50 appunto sfumature, quindi chi ha usato il grigio, e a me sono venute in mente queste della natura, del verde, che sono veramente tante. Quindi sì,
ho cercato
anche di giocare un po' sui titoli, insomma, per renderli anche un po' più accattivanti e invoglianti, insomma.
E poi alla fine diciamo che ci sono dei consigli che le dritte in viaggio per muoversi in sicurezza, quindi dai anche insomma alle donne che principalmente insomma loro leggeranno questo libro anche dei consigli, e leggevo insomma fra i dati che ci sono ben 1.400.000 le viaggiatrici italiane, che insomma sono abbastanza sono in crescita, devo dire, di qualsiasi età, immagino, non soltanto tra le giovani. Per esempio io ho le mamme di molte mie amiche che tra mamme prendono, vanno e si fanno il loro viaggio, anche perché sono quasi l'unica, hanno la pensione.
Le sessantenni sono quelle che viaggiano ancora
che viaggiano di più,
perché appunto fanno, magari molte sono già in pensione, quindi sono anche più libere, perché insomma poi ovviamente è vero il weekend per fare il viaggio breve, ma se uno vuole andare già in un posto più lontano ci vogliono almeno qui 5-7 giorni insomma per potersi muovere, quindi magari probabilmente chi lavora è un po' più ha più difficoltà, però le sessantenni sono numerose, è un numero veramente in crescita quelle che partono.
Va bene, senti, io ripeto ancora il tuo libro che si chiama In viaggio con le amiche, Isa Grassano, Mollate tutte e partite, non vi resta che fare le valigie. Poi diciamo che ci sono insomma appunto si va da Roma piuttosto che ho trovato che a Torino, cioè dell'Italia racconti tantissimo, c'è Firenze, c'è l'isola d'Elba, il lago del Turano insomma vicino, che è molto bello, il Varroveto, e poi si passa anche l'Europa e donna, un altro capitolo dove si parla insomma anche del resto dell'Europa, da Stoccolma fino alla Svezia, ma tutti questi viaggi vi siete fatte, complimenti, comunque sarete le donne più invidiate dalle ascoltatrici in questo momento.
Beh certo, è bello poter andare in un posto e descriverlo, si riesce a descriverlo meglio, poi se lo vedi almeno riesci a trasferire più emozioni, quindi diciamo che in linea di massima di tutte queste destinazioni le ho fatte quasi tutte, me ne mancheranno 3 o 4 che però ho già messo in programma.
E va bene Isa, allora noi ti ringraziamo tantissimo per questo libro che appunto consigliamo a chi ci sta ascoltando, perché non soltanto durante le vacanze si parte, anzi quando partono tutte le altre persone è il momento di stare nella propria città, e invece partire quando tutte le persone stanno stressate qua. Cosa migliore che farlo con le proprie amiche? Io sono appena tornata da un viaggio con una mia amica.
Anche gli uomini comunque trovano spunti, quindi lo consigliamo
certo,
anche agli uomini,
ma
scopriranno da soli perché.
Va benissimo, In viaggio con le amiche, ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima pubblicazione.
Grazie a te Cristina, buon viaggio.
Grazie, ciao. Quindi se volete, avete la valigia pronta oppure pensate di farvi la valigia da qua a breve, insomma io questo libro ve lo consiglio, è una cosa un po' divertente, devo andare a scovare delle cose particolari in città che casomai, o fare delle cose particolari che casomai non avreste pensato. E questo per quanto riguarda il primo libro che abbiamo presentato, questo è sempre Tabula Rasa, sono le 21:26 minuti primi, invece fra poco andremo a presentare e a parlare con Egidia Beretta Arrigoni per parlare del suo libro, insomma appena uscito e anche presentato a Roma, Il viaggio di Vittorio. Radio Onda Rossa, ancora Tabula Rasa, anche per questo lunedì 21 di gennaio del 2013. Siamo in collegamento telefonico con Egidia Beretta Arrigoni. Ciao Egidia.
Sì, buonasera, ciao.
Buonasera. Allora, è uscito da poco questo libro, so che insomma ho visto che anche lei sei venuta a Roma, l'hai presentato, insomma è uscito nell'ottobre dell'anno scorso, quindi da pochi mesi, un libro su Il viaggio di Vittorio. E nella copertina c'è questo figlio perduto, ma così vivo come forse non lo è stato mai, che come il seme che nella terra marcisce e muore, darà frutti rigogliosi. Questa è la tua, diciamo così, dedica a Vittorio Arrigoni, lo ricordiamo, insomma, ucciso ormai quasi due anni fa, tre anni fa, sì, quasi tre,
no,
anni fa.
Due anni fa, nell'aprile del 2011.
Quasi due anni fa, nell'aprile 2011. Allora, innanzitutto ti volevo dire, insomma, io l'ho letto il libro, è un racconto a due, se si può dire, nel senso che l'ho trovato più che un libro soltanto scritto da te, anche un libro scritto da Vittorio, visto che ci sono tantissime sue lettere che ha scritto a voi o che ha scritto a delle amiche, a degli amici, e nonché insomma tutto quello poi che è stata la sua il suo raccontare piombo fuso, quindi insomma bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza. Innanzitutto, vabbè, io volevo partire nel, se ti va, di raccontarci la voglia di scrivere questo libro, come è nata, e anche immagino insomma che non sia stato così semplice.
Sì, non è stato semplice, ma allo stesso modo c'era questa esigenza di parlare di Vittorio, di far conoscere Vittorio a più persone e di farlo conoscere anche non solo come il volontario, l'attivista per la Palestina, il difensore dei diritti umani in Palestina, che è stata la sua scelta finale, la sua scelta definitiva, ma anche raccontare come un po' come si era formato questo ragazzo attraverso quello che io ho chiamato appunto il viaggio di Vittorio, che inizia da quando era ragazzo, subito dopo la maturità, con questi primi campi di lavoro. E quando dicevi che è un racconto a due, in effetti è così, perché quello che volevo anche dire era non sottacere quel legame forte che univa me e Vittorio, e le lettere che ho scritto a lui e nel mail che mi ha mandato credo che siano proprio la misura di quello che ci univa, l'affetto ma anche la condivisione di quello che lui stava vivendo e degli ideali che lui stava portando dove era.
Diciamo che la vita, insomma così, il viaggio di Vittorio inizia quando lui è ancora molto giovane, nel senso che appunto lui lavorava e poi appena poteva partiva in questi luoghi dove normalmente la gente non va, che sono i luoghi di guerra, i luoghi che necessitano anche forse di andarli a vedere con i propri occhi, no? Perché molte volte ci vengono raccontati, però poi andarli a vedere, certo, la curiosità, certo, che nasce nell'andarli a vedere con i propri occhi è una curiosità anche di rispetto, diciamo così, no? Per cui non...
I primi viaggi di Vittorio, se campi di lavoro sono stati in paesi che non erano toccati dalla guerra o che forse l'avevano appena conosciuta, proprio il primissimo fu la Croazia quando portarono indumenti e medicinali e altri paesi dell'est Europa, e poi ci fu anche il Perù e ci fu l'Africa, e quindi tante tappe, io le considero proprio, nel viaggio ci sono le tappe, e così è stata nella vita di Vittorio. La sua vita è stato un viaggio fatto proprio attraverso tappe diverse, ciascuna con il suo carico di passione, di esperienza maturata e di esperienza portata a casa e poi meditata dentro il suo cuore, fino a quando Vittorio ha capito che quell'insicurezza che lui sentiva dentro di sé nel vivere la vita quotidiana normale nostra era dovuta proprio al non sentirsi completo finché non avesse trovato la propria dimensione, che era quella poi di dedicarsi veramente agli oppressi fino in fondo.
Di Vittorio Arrigoni, insomma, quando c'è stata l'uccisione di Vittorio si sono dette tante cose, molte cose anche molto brutte, insomma, nei giornali italiani, che penso che nessuno di noi che ha fatto politica, fa politica, o che ha conosciuto Vittorio, non c'era bisogno di conoscerlo personalmente, ma tramite i suoi racconti, la sua voce, sì, la sua denuncia e via dicendo, insomma, sono state prime pagine dei giornali o comunque articoli dei giornali molto brutti. Pensi che anche questo abbia influito nel voler, insomma, raccogliere un po' invece quelli che erano, anche perché Vittorio aveva già scritto un libro che è stato pubblicato, mi sembra, con il Manifesto, se non sbaglio, che era proprio Restiamo umani. Proprio sulla Piombo Fuso. Però qui, insomma, invece c'è tutta la sua dall'infanzia, sì, anche un po' di infanzia c'è, comunque tutta la sua maturazione, la sua adolescenza, eccetera. E anche se Vittorio è morto giovanissimo.
Non c'è quello che scrisse i giornali, io manco li lessi, allora ne parlarono, ma non mi interessava. Quindi non c'è, anche perché fossi lettori a cui erano invitati quei giornali, non interessava veramente sapere chi fosse davvero Vittorio. L'ho raccontato anche perché molto spesso quando vado, anche prima di scrivere il libro, quando giravo, quando mi invitavano a parlare di Vittorio anche nelle scuole, c'erano queste domande espresse, talvolta non espresse, dei ragazzi e delle persone che erano curiosi di sapere se c'era un perché dietro la scelta di Vittorio e quale perché. Volevano sapere anche un po' la vita familiare, come eravamo noi, se c'era anche se avesse fatto parte della sua formazione anche l'ambiente familiare. Siccome che è vero, è stato così, allora io ho raccontato un po' anche di noi, di quello che eravamo noi qui a Bucciago, come impegno sociale, poi politico, perché Vittorio credo che abbia attinto anche da questa casa quello che, certo, poi è diventato.
Ovvio, cioè, sicuramente, insomma, l'ambito familiare costruisce la personalità anche di una persona, no? Di un essere umano, e la sensibilità con cui si affronta il mondo, l'occhio con cui si affronta il mondo, con il quale lo si guarda, sicuramente nasce anche appunto dalla famiglia, che è sicuramente quella che prima di tutte ci condiziona e ci dà delle indicazioni.
E poi diciamo che Vittorio, lo si capisce forse anche leggendo quello che ho messo di suo nel libro, aveva, ci teneva molto che noi gli fossimo vicini, che lo appoggiassero, perché lo racconta quando dice che se non ci fossimo stati noi a dargli questo appoggio, lui si sarebbe sentito abbandonato e molto del coraggio che aveva lo avrebbe perso, perché le radici erano forti, anche se poi questo albero ha preso a camminare per il mondo, ma le radici sono rimaste qui a Bucciago, più che a Bucciago, proprio nella casa, con i suoi cari genitori, la sorella e gli animali, le sue care bestiole, come li chiamava lui.
Sì, cioè, spesso il racconto, insomma, degli animali con cui Vittorio aveva dei rapporti, perché poi anche con gli animali. C'è una frase che tu metti di Vittorio, l'apertura, se non mi sbaglio, dell'ultimo capitolo, comunque quasi. Faremo delle nostre vite poesie fino a quando la libertà non verrà declamata sopra le catene spezzate di tutti i popoli oppressi. Questo, insomma, inizia il capitolo in cui di Vittorio si parla fondamentalmente di Gaza, della Palestina. Insomma, lui era stato in Cisgiordania prima, nel 2002, durante l'occupazione, insomma, quella degli ultimi anni più importante, che diede vita, insomma, all'intifada, e poi decide, insomma, di andare a Gaza, e poi da lì sarà una delle voci, insomma, più importanti, direi anche quasi l'unica voce che l'Italia riuscirà a sentire su quelli che sono stati i bombardamenti da parte dell'esercito israeliano.
Ma Vittorio ha scelto Gaza anche perché in Cisgiordania, nei territori, lui non poteva più tornare. Si è visto nel 2005, quello che io chiamo l'anno nero, quando sia tentando di entrare dalla Germania, dalla Giordania in aprile, e poi per andare a questa conferenza di pace a Betlemme attraverso Tel Aviv, lui venne fermato, venne percosso, venne umiliato, e quindi gli era precluso l'ingresso alla Cisgiordania, ma lui in Palestina ci voleva tornare. E la Palestina, anche se sembrava allora impossibile che poteva accogliere Questi coraggiosi era la Striscia. Quindi con questa, potrei chiamarla anche avventura di tentare l'approdo al porto di Gaza, e così fu.
E diciamo che sicuramente, insomma, Israele, l'esercito israeliano conoscevano molto bene Vittorio Arrigoni. Sì. Insomma, hanno dimostrato anche più volte quanto anche la sua voce fosse scomoda, ma soprattutto penso anche uno dei suoi slogan, che poi appunto ci ha scritto il libro, ma è rimasto tuttora nella memoria e nel cuore di molte persone, che è quello di restiamo umani, che sembrano due parole così messe lì a caso, che invece esprimono una profondità di essere che insomma difficilmente ci se ne ricorda.
Sì, difatti anche Stay Human è un po' dappertutto, sui muri di Gaza, ma anche a Ramallah, a Betlemme, a Jenin, a Nablus, perché Vittorio è molto, molto amato e molto ricordato, e io so che in molti giovani palestinesi attingono alla sua forza anche per continuare la loro lotta di liberazione. Perché Vittorio, che amava ricordare di avere degli antenati partigiani, si considerava proprio un resistente. Diverse volte nei suoi scritti paragona la lotta di liberazione palestinese alla nostra resistenza. E questo Restiamo Umani è rimasto nel cuore e anche sulla bocca di tante persone che io incontro, e anche di quelle che sono sparse un po' in tutto il mondo. Quando parlano di Vittorio, questo è ciò che dicono, questo invito pressante a noi stessi a ricordare, come dice Vittorio, qual è la vera natura dell'uomo.
Tu racconti anche quando, come famiglia, arrivaste a scoprire su questo sito che... questo sito che si chiama Stop the ISM, proprio che Vittorio Arrigoni era in cima alla lista delle persone che diciamo così comunque i filo israeliani mettevano come elementi da persone da colpire.
Era un sito molto vicino alla destra dei coloni, ma io ho in mente che fu Vittorio a dirci: guardate, ve lo dico io per primo, perché magari venite a saperlo da altri e vi spaventate, e ci disse di questo sito, che aveva pubblicato questa fotografia sua con la kefia e mettendogli una taglia addosso. Poi però Vittorio con la sua ironia ebbe a dire che non c'era bisogno di fare la spia e di segnalare dove fosse, perché se l'IDF vuole sapere dove sono, stanotte per esempio sono sulle ambulanze, e quindi risparmiatevi, vi potete risparmiare il valore della taglia. Lui la metteva così, però ovviamente un po' di timore c'era, e anche per noi è stato un colpo. Non immaginavamo che potessero esistere questi siti che incitassero così all'odio. Il nostro figlio per primo.
E diciamo che insomma su Gaza appunto lui vi scrive anche molte lettere, anche insomma raccontando un po' quanto era importante la sua voce lì a Gaza, nel senso che poi insomma noi a Radio Onda Rossa l'abbiamo sentito Vittorio Arrigoni tantissime volte, e oggettivamente i giornali scrissero e continuano a scrivere sulla Palestina e su quelli che sono i bombardamenti, l'occupazione insomma di Israele nei confronti di territori in maniera appunto sempre molto di parte e mai a favore della popolazione palestinese. Quindi oggettivamente insomma anche recentemente c'è stato un altro bombardamento della Striscia di Gaza, e penso che molti noi abbiano pensato che mancava una voce, la voce di Vittorio.
È vero, perché Vittorio, forse lui si è reso conto dopo di quanto fosse importante quello che aveva fatto, perché a lui è venuto naturale prendere in mano la penna e scrivere quello che sentiva, quello che viveva, perché lui è stato un testimone, ma un testimone attivo, perché non era chiuso nei compound a guardare dalla finestra, lui era per le strade, lui era sulle ambulanze, era negli ospedali, e quindi maleggendo Gaza restiamo umani si sente che è scritto da chi proprio si è immerso proprio nelle macerie, si è immerso nel sangue, e penso che la mancanza di Vittoria si senta molto anche, come tu hai detto, da questo punto di vista. Ricordo che in una intervista che gli fecero e gli chiesero se poteva dare un suggerimento ai corrispondenti, a chi scriveva, lui disse queste parole lapidarie: niente trucchi da quattro soldi, dillo vero, dillo chiaro, dillo subito. Queste erano un po' le regole che si proponeva Vittorio, e c'è dentro tutto l'essenza, penso, del giornalismo.
Sì, lui scrive anche, insomma, in una delle lettere che sono qua, non mi ricordo, però scrive, insomma, anche a dei giornalisti, soprattutto a qualcuno del Corriere della Sera, giustamente tu le hai rimesse, perché andando a puntualizzare quello che veniva scritto in Italia durante Piombo Fuso, insomma, delle cose abbastanza allucinanti. E una cosa che ti volevo chiedere, Giulia, se ti va, insomma, di Vittorio, dell'omicidio di Vittorio, insomma, si è parlato purtroppo, secondo me, anche molto poco. E volevo capire se ti andava un po' di raccontarci e dirci com'è finito il processo, poi se voi avete saputo qualcosa in più, insomma,
abbiamo saputo che sono stati condannati questi giovani, a due poteva essere comminata la pena di morte. Noi abbiamo aderito alla richiesta che ci hanno fatto i loro genitori di chiedere di commutarla la pena. Così abbiamo fatto e così è stato. È chiusa la vicenda, anche perché non sappiamo sinceramente in quale altra direzione potrebbe indagare il tribunale. L'unico che avrebbe potuto raccontare qualcosa di più, forse la verità, è quel giovane Giordano che però venne, quando ci fu la sparatoria, colpito a fuoco, venne ucciso dalle forze di polizia. E allora per noi adesso è un capitolo chiuso per quel che riguarda il finale del processo, e poi dentro di noi c'è questo vuoto, questo pezzo che manca, però non ce ne facciamo una ragione più di tanto, non vogliamo continuare a torturarci su questo. Quello che è stato, Vittorio è più vivo che mai. Le parole che hai letto prima e che io avevo scritto facevano parte di una lettera che avevo fatto per il manifesto proprio 3 giorni dopo la morte di Vittorio, e penso che stia diventando ancora sempre più vera quando dico che la sua presenza ingigantisce di ora in ora, come questo vento che da Gaza attraverso il Mediterraneo ci consegna il testimone della sua lotta per i deboli, per i senza voce. E sono passati quasi 2 anni, ma la presenza di Vittorio è fortissima, e io me ne rendo conto adesso che sto andando in alcune città a parlare di lui, perché in fondo il libro è dedicato a Vittorio,
Io sono, diciamo, che ti chiamano spesso. Ti chiamano, insomma, a presentarlo il libro.
È la sua vita che conta. Come, scusami?
Ti chiamano quindi a presentarlo il libro spesso, diciamo, così in questi mesi.
Sì, sto girando un po', sono stata a Milano, poi l'anno prossimo sono a Firenze, a Feltrinelli, poi andrò a Bari, a Brescia, a Sondrio, e poi se io accettassi tutti gli inviti non passerei più giorni a casa, dovrei prendermi un camper e girare l'Italia.
Ah beh, potrebbe essere.
Ha fatto qualcuno per altri motivi.
Va bene, Gide, io ti ringrazio tantissimo, non so, insomma, se vuoi aggiungere qualcosa tu, hai i microfoni liberi.
No, io voglio ringraziare tutte le persone giovani, anche molti meno giovani, tra le mamme, che imparano a conoscere di più Vittorio e a capire che anche se c'è c'è la morte, la fine, questo è un libro di vita che dà speranza e che dà coraggio a non mollare mai, perché se vogliamo restare umani è così che dobbiamo essere noi uomini e donne di questo nostro paese e del mondo.
Sicuramente. Grazie. Insomma, diciamo che è una frase che farà sì che Vittorio rimanga in qualche maniera appunto nella lotta, perché io poi penso sempre che appunto è buono rimanere anche per qualcosa di politico che si è fatto, e questo sicuramente insomma Vittorio ce l'ha trasmesso anche con una forza non facile, perché ovviamente stare a Gaza mentre ci sono i bombardamenti o stare in qualsiasi altro posto e raccontare con questo protagonismo, quindi quello che si vede, quello che si vive lui stesso, ma soprattutto anche una popolazione, insomma, non è facile, quindi una grossa trasmissione anche di coraggio nell'andare. Io insomma da questi microfoni di questa radio lo continuo a dire: andare in Cisgiordania, andare a Gaza, perché come ci è andato Vittorio ci possiamo andare ognuna e ognuno di noi per continuare.
Dopo un lungo viaggio però,
Dopo un lungo viaggio, certo.
Dopo un lungo viaggio, come quello che ha fatto Vittorio.
O comunque con qualcun altro. O comunque con qualcun altro. Va bene, ti ringrazio Egidia e...
Grazie a voi e ai tuoi ascoltatori. Grazie.
Alla prossima, ciao.
Arrivederci, ciao.
Questo è il libro che presentavamo di Egidia Beretta Arrigoni, Il viaggio di Vittorio, appunto un racconto a due voci, io lo chiamerei così, per quanto riguarda la storia di Vittorio Arrigoni, una storia iniziata quando lui era anche abbastanza giovane, molto giovane, nei suoi viaggi in luoghi di guerra o che erano, come ha detto anche la mamma, appena usciti dalla guerra, e che l'ha portato poi fino a Gaza, fino poi a piombo fuso e all'uccisione che c'è stata ormai appunto quasi due anni fa di Vittorio Arrigoni. E prima di chiudere la trasmissione di Tabula Rasa, noi normalmente leggiamo qualcosa dei libri e chiediamo anche a chi ha scritto dei libri cosa stava leggendo in questo momento. Ma visto che sono da sola e fare la trasmissione da sola è abbastanza faticosa, ho saltato questa parte, ma non quella di leggere un pezzo di Vittorio Arrigoni, perché il libro appunto poi c'ha tante delle sue lettere, c'ha tante delle sue delle lettere appunto che lui scriveva alla famiglia o a qualche amico o amica. La storia siamo noi, la storia non la fanno i governanti codardi con le loro ignobili sudditanze, i governanti militarmente più forti. La storia la fanno le persone semplici, gente comune, con famiglia, a casa e un lavoro ordinario, che si impegnano per un ideale straordinario come la pace, per i diritti umani e per restare umani. La storia siamo noi che, mettendo a repentaglio le nostre vite, abbiamo concretizzato l'utopia, regalando un sogno, una speranza a centinaia di migliaia di persone che hanno pianto con noi approdando al porto di Gaza, come i 3 anziani palestinesi vittime della diaspora imbarcati con noi, che non hanno mai potuto piangere sulla tomba dei loro familiari. Hanno pianto, ma sono state lacrime di gioia. Il nostro messaggio di pace è un invito alla mobilitazione per tutte le persone comuni, a non delegare la vita al burattinaio di turno, a prendersi di petto la responsabilità di una rivoluzione, rivoluzione interiore innanzitutto, verso l'amore, l'empatia che di riflesso cambierà il mondo. Abbiamo dimostrato che la pace è possibile in Medio Oriente, perché se un ebreo come Jeff Halper è accolto come un eroe, addirittura un liberatore, da decine di migliaia di persone festanti in estasi, da quelli che la politica e i media si impegnano a dipingere come filo terroristi, la pace non è un'utopia. E se lo abbiamo dimostrato che a volte le utopie si concretizzano, basta crederci, fermamente impegnarsi contro ogni intimidazione, timore, sconforto, semplicemente restando umani. Restiamo umani. Questo è uno scritto insomma dal libro della mamma di Gidia, Beretta Arrigoni, in una lettera appunto di Vittorio Arrigoni. E con questo insomma scritto che sotto elezioni ci sta molto bene, insomma le parole di Vittorio Arrigoni ritornano e rimangono ancora nel nostro cuore, quella di restiamo umani, ma anche quella che la Palestina è dentro casa, in ogni casa, è davanti l'uscio di casa di ogni persona, in ogni stato, in ogni città, per cui insomma tutto quello che si lotta e si fa nel proprio paese, nella propria città, poi è un aiuto anche alla popolazione palestinese. E con questo, insomma, questi due libri io vado a concludere, quando mancano pochi minuti alle 10, questa trasmissione di Tabula Rasa. Con la mia voce ci risentiremo fra due settimane, sperando appunto di non essere più sola. E quindi saluto insomma il mio conduttore e anche gli altri conduttori di Tabula Rasa. Ritroverete la trasmissione sul sito www.ondarossa.info e con Tabula Rasa ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.